Ripetere tutto? Sì, ecco, studieremo Filippesi 3 dell'1 al 6. Filippesi 3 dell'1 al 6. Stiamo parlando del fatto che molte volte veniamo rallentati nel nostro progresso cristiano e la ragione è perché non abbiamo imparato ad attingere dalle risorse che abbiamo in Dio per correre la corsa cristiana o ci siamo dimenticati. E questo è il tema del Nuovo Testamento, lo leggiamo in Galati 3:2, per esempio. Paolo dice: "Avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere della legge o mediante la predicazione e l'esercitazione della fede." È ironico, ovviamente, si riceve lo Spirito mediante la fede in ciò che viene predicato il Vangelo. Dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Questo è diciamo un chiaro insegnamento riguardo questo di cui sto parlando. E questo succede nella vita cristiana. Per qualche motivo, in qualche punto della nostra corsa cristiana, smettiamo di correre attingendo dalla forza e dalle risorse di Dio, lo Spirito, e pensiamo che possiamo correre la vita cristiana con la carne, cioè con le nostre forze, in modo autonomo dal Signore. Questo è il rischio del quale parla Paolo in Filippesi 3. Ci sono delle persone che stanno insegnando alla Chiesa a Filippi a camminare per la via della carne o per la via dello sforzo umano e in indipendenza di Dio. Infatti, in versetto 3, Paolo, vediamo lì un po' l'argomento, non mettiamo la nostra fiducia nella carne. Questo è quello che veniva insegnato, veniva trasmesso. Poi, in quello che vedremo tra qualche settimana, ci insegnerà che la via per versetto 12, ottenere per arrivare e tramite quello che dice il versetto 6, 7 fino al 11, per mezzo della fede, per mezzo della fede. Il nostro problema è che cerchiamo di attingere dalla carne, dallo sforzo umano, indipendentemente da Dio, ciò che è disponibile solo per lo spirito. Potremmo definire la carne come l'indipendenza dell'uomo da Dio. L'uomo, il suo desiderio di essere indipendente da Dio. E Paolo insegna che la vita cristiana si corre per fede, cioè in totale dipendenza attingendo dalle risorse disponibili in Dio, per fede. Questo significa che confidiamo in Dio per supplirci ciò di cui abbiamo bisogno per correre la vita cristiana. In questi primi versetti vogliamo vedere solo quattro punti che possiamo tirare fuori dal testo. Numero uno, ciò in cui risulta camminare per fede e non per la carne, versetto 1, prima parte, allegria, gioia. Paolo dice del resto, fratelli, rallegratevi nel Signore. Qual è la sorgente della gioia? Il Signore. Credere in quello che il Signore ha fatto per noi e quello che è in grado di fare per noi. E vediamo subito che l'enfasi di Paolo è sull'importanza di vivere confidando in Cristo, non appoggiandoci su qualsiasi altro appoggio esterno. Queste prime parole ce lo fanno capire perché siamo chiamati a rallegrarci nel Signore. Questo è ciò in cui risulta una vita in cui stiamo attingendo le forze dal Signore. C'è un uomo che ha impegnato quasi tutto il suo ministero a insegnare alla Chiesa la differenza tra vivere per fede, camminando per lo Spirito, e vivere in base alla carne o lo sforzo indipendentemente da Dio. E lui dice: "Dobbiamo tra credenti affrontarci regolarmente, chiedendoci gli uni gli altri perché stiamo vivendo sotto gli standard del Nuovo Testamento. Dobbiamo chiederci una giustificazione gli uni agli altri del perché stiamo vivendo sotto il listello che il Nuovo Testamento presenta. Qua siamo chiamati a rallegrarci nel Signore. Quello è il listello. Come mai permettiamo? Come mai ci lasciamo vivere in una condizione al di sotto di quello che il Nuovo Testamento presenta? Dobbiamo chiederci gli uni agli altri. Dammi una giustificazione per cui tu non hai gioia. E poi sentirci sfidati a ricercare, ritrovare la gioia del Signore. Se abbiamo il Signore, dobbiamo porci la domanda: dove è andata tutta la nostra gioia? Dove è andata la nostra gioia? Paolo in Galati ricorda ai Galati, scrivendoli, dice: vi ricordate tutte le manifestazioni di gioia? Dove sono andati a finire? Si erano esauriti perché si erano spostati da un attaccamento alla sorgente spirituale di gioia, Gesù Cristo, a un'altra sorgente, cioè lo sforzo indipendente da Dio. Così, ciò in cui risulta camminare per fede, non per la carne, allegria, gioia. Numero due, questo messaggio di camminare per fede e non per la carne è centrale, ha un'importanza centrale in tutto il Nuovo Testamento. La seconda parte, non mi stanco di scrivervi le stesse cose. Non mi stanco di scrivervi le stesse cose. Questo insegnamento riguardo la vita per fede, per lo spirito, non per la carne, è il messaggio del Nuovo Testamento. È il messaggio del Nuovo Testamento. Cos'è il Vangelo? Il Vangelo è il messaggio che Dio ha fatto per l'uomo, ciò che l'uomo non ha potuto fare per se stesso, giusto? Il messaggio del Vangelo è il messaggio più grande, che più ci ispira, ed è quello. Dio fa per noi quello che non possiamo fare per noi stessi. E questo messaggio lo comprendiamo all'inizio della nostra conversione. Veniamo portati davanti alla nostra completa impotenza di poter compiacere Dio, di fare niente per soddisfarlo. E cosa facciamo? Ci appoggiamo in fede sulle sue risorse, sul suo approvvigionamento. E questo messaggio, benché lo comprendiamo all'inizio della conversione, passando gli anni, pensiamo che i patti cambiano. La disponibilità di Dio di darmi la salvezza va bene all'inizio della conversione, pensiamo, ma dopo un po' scambio la fede per, come potremmo definirlo, attività religiosa, un elenco di regole da seguire, e comincio a vivere il mio cristianesimo indipendentemente da Dio. Qualcuno ha chiamato questo la distinzione tra vivere da figli o da orfani. Il figlio è colui che sa di essere in relazione col padre e sa che in ogni momento può attingere dalle risorse del padre, e l'orfano invece è uno che vive alienato, vive come se dipendesse da se stesso per fare funzionare le cose. È il messaggio centrale del Nuovo Testamento. Qua forse aiuterebbe a considerare il fatto che la carne ha due volti. Ho detto che tante volte nella vita cristiana ci spostiamo da una dipendenza su Dio a una dipendenza sullo sforzo, sullo sforzo autonomo. E la carne, è importante capire che ha due volti. Uno dei volti della carne è molto chiaro, lo conosciamo bene, Galati 5,19 dice: le opere della carne sono manifeste. Poi va in quell'elenco di opere malvagie. Quello è un volto della carne. Ma la carne ha anche un altro volto, ed è identificato in Galati 3,4, quello che abbiamo letto prima. Volete raggiungere la perfezione per la carne, stessa parola. Tante volte non colleghiamo la carne nel suo secondo volto, come lo facciamo nel primo volto. Però qual è il secondo volto della carne? Il volto della carne, secondo, è la religione. Volete raggiungere la perfezione per la carne, per la religiosità. Volete trasformare l'avventura di camminare con Gesù per tutta una vita in relazione con Lui. Volete scambiare quel prezioso cammino, quell'avventura, con seguire le regole o attività religiose. Agostino disse: i due volti della carne sono il volto dell'orgoglio e il servizio religioso, è il volto della sensualità. Nella Chiesa tante volte abbiamo chiaro il primo volto della carne, il volto della sensualità, della depravazione, ma il secondo volto, che è così subdolo che non riusciamo a riconoscerlo tante volte. Ed è quello che è più pericoloso per coloro che sono in cammino con Gesù. La terza cosa che voglio sottolineare dal versetto 2-3 è che ci sono queste parole forti per questi insegnanti, falsi maestri, che insegnano a camminare per la carne, per lo sforzo autonomo, senza l'aiuto dello Spirito Santo. Abbiamo un'idea di chi erano questi insegnanti, che insistevano sulla necessità di raggiungere la perfezione per la carne, frase presa da Galati, però potremmo anche applicarlo qui. Paolo dice: queste persone si fanno mutilare, e poi parla di questi come persone che volevano fare circoncidere ai filippesi, e capiamo che queste persone avevano delle tendenze giudaizzanti, le tendenze alla legge, la tendenza a basarsi sulla legge per compiacere Dio. E possiamo dire che la circoncisione raccoglie un po', in una parola, il loro insegnamento. E qual era il loro insegnamento? L'insegnamento era che la via della maturità e la perfezione era attraverso la circoncisione e l'osservanza della legge, osservazione delle regole. E Paolo li chiama con queste parole molto forti: cani, cattivi operai. E questa mi è sembrata abbastanza ironica, perché cattivi operai, loro insegnavano forse delle cose anche buone, la legge, però anche le migliori opere, se non sono frutto della fede, se non sono frutto di una relazione col Signore, sono cattivi addirittura, sono panni sporchi. Per quello che Paolo usa questo linguaggio così forte. Perché sono così forti? Cani, mutilatori, perché sono così forti? Perché? Perché Dio odia la religione. Dio odia la religione, odia quando ciò che deve essere una vita dove i figli di Dio attingiamo delle risorse del Padre Celeste per vivere da nuove creature viene trasformato in seguire un catalogo di regole che poi alla fine... chi li segue? Io riesco, mi metto le regole, io col mio sforzo indipendente da Dio posso mettere il flag sulla mia capacità di seguirle. Ed è paradossale questo fatto che la religione è la manifestazione della ribellione dell'uomo contro Dio. La religione è la manifestazione della ribellione dell'uomo contro Dio, perché dice: io posso farcela senza di te. Io posso fare la vita che Dio mi chiama senza di Lui. Posso essere una brava persona, guadagnarmi la tua approvazione senza il tuo aiuto. E Dio odia questo atteggiamento. Certamente Dio vuole la nostra maturazione e la nostra perfezione, lo dice poi dopo, versetto 12. Proseguo, dice Paolo, per afferrare. La vita cristiana è una vita di crescita ed è una vita di spingersi verso la crescita. Vogliamo essere quella chiesa matura che contribuiva all'80% e non quella che contribuiva al 20%. Certo, ma questo avviene per fede. Come leggeremo la prossima volta, Paolo dice, versetto 9, trovato in lui non con una giustizia mia, ma quella che si ha mediante la fede in Cristo. Deve avvenire così, mediante la fede, mediante l'attaccamento a Cristo, e come viene prodotto in noi la giustizia che compiace a Dio. Come funziona questa dinamica della fede? Cerchiamo di forse dare un'illustrazione. Come potremmo in qualche modo concepire questa fede che produce una vita come quella di Paolo o come la Chiesa matura dell'esempio di prima? C'era un uomo che aveva diverse persone che venivano in casa, alcuni erano orfani, alcuni erano persone che avevano avuto delle esperienze difficili, e lui racconta che una si comportava male, aveva fatto una professione di fede, questa persona, ma non c'era niente nella sua vita che dimostrasse che ci fosse la vera vita. E lui, vedendo la vita di questa ragazza, disse: come devo affrontare questa persona? Certo, posso dare una lista di regole e insistere che questi vengano seguiti. È un approccio. Devi seguire queste regole. Invece lui prese un altro approccio. Parlò alla coscienza di questa ragazza, perché riconobbe che lei non aveva ancora imparato ad attingere per fede delle risorse che gli erano disponibili. Alla coscienza. Li voleva arrivare alla base della della sua coscienza per arrivare al nocciolo della situazione. Hai una vera relazione con Gesù che ti porta a produrre, in dipendenza da Lui, una vita produttiva. E lui fece questa domanda. C'è mai stato qualcosa che hai cominciato a fare nella tua vita solamente per amore di Cristo? O c'è qualcosa che hai mai fatto, hai mai smesso di fare nella tua vita solo per amore di Cristo? Vedi, questo arriva veramente al succo. Per chi lo sto facendo? Da dove mi arriva la motivazione per la mia vita cristiana? Per Cristo. Perché? In risposta per quello che Lui ha fatto per me. Cosa alimenta una vita produttiva? Solo la nostra fede in Cristo, quello che ha fatto per noi. È morto per i nostri peccati, è risorto per darci la nuova vita, e questo alimenta un nuovo tipo di vita. Forse lo diciamo con parole a cui siamo abituati a sentire. La domanda è questa: hai una relazione viva o una relazione viva, dinamica, di ubbidienza al mio Signore? O il mio cristianesimo è semplicemente qualcosa che gestisco al di fuori di me, come potrei gestire tante cose? Questo è il punto numero 3. Parole forti per questi insegnanti, falsi insegnanti. Non abbiamo tempo per il quarto punto, dico solo grandi linee, potremo vedere in profondità esempi di ciò che ci sposta dal vivere per fede al vivere per la carne. Sarebbe interessante approfondirli, non abbiamo tempo. Però ci sono delle cose che ci spostano dal vivere per fede al vivere per la carne. Ci appoggiamo sul nostro pedigree religioso. Questo lo vediamo in versetti del i primi due versetti. Il suo pedigree circonciso e va nel suo storiale. Sono un evangelico, è tutto a posto. Un'etichetta, no? La chiamata a vivere una vita cristiana sul pezzo, attingendo da Dio, cercando Dio, supplicandolo di darci quello che non abbiamo. Secondo, zelo religioso, ci può spostare dal vivere per fede al vivere per la carne, e poi la nostra performance religiosa. Riassumiamo con un'ultima frase, poi ho finito, quello che sto cercando di dire con questo studio. Cari fratelli e sorelle, noi siamo responsabili, con l'aiuto dello Spirito, di crescere. Noi siamo responsabili, con l'aiuto dello Spirito, di crescere. Bene, ho finito. Ci dividiamo nei nostri gruppi.